www.redigio.it e la storia continua. Memorie e personaggi milanesi di un tempo e la Sciura Gianna. La signora Giacinta Gianna, praticamente per tutti meno che per l'anagrafe e pochi altri enti, è una donna simpatica con un sorriso accattivante, ben lontana dall'aspetto che fino a poco tempo addietro si attribuiva agli ottantenni. Eppure lei è del 1926. Lei che conosce da sempre la nostra serie di Milano e aveva tanto da raccontarci e si rammaricava che non ve ne fosse mai stata un'occasione. E l'incontro è avvenuto nella casa di sua cognata, in zona, ed è stata simpatia a prima vista, con una messe di notizie che ci affrettiamo a trascrivere senza badare troppo ai confini di zona, cronologie più o meno esatte e altre un po' delle pignolerie. Per entrare nel tema della testimonianza, una breve, doverosa premessa. Ci aveva incuriositi l'accento di un nostro giovane conoscente, a una nonna che, dalla sua casa vicino a Viale Gran Sasso, si ostinava a far cercare un taglio di carne con la tasca per fare uno spinacin, come si deve, col quale far ricredere i suoi conoscenti liguri che decantavano la cima delle loro parti. La nonnina parlava di una macelleria speciale della seconda parte del Gran Sasso, verso Loreto, con accanto una drogheria di specialità. Noi abbiamo capito che c'era forse lo spunto per un racconto partendo dal negozio che non c'era più e ci siamo recati da quelle parti. E l'unica macelleria di Gran Sasso è quella all'angolo con Via Lippi, vicino a negozi di generi vari, ma ora è islamica con vendita anche di alimentari etnici. Aveva ragione la nonna a non trovare il taglio giusto per lo spinacin. Sempre interessati, come siamo, ai cambiamenti che sconvolgono l'abitudine dei nostri anziani, abbiamo fatto fino ad avere un incontro con la signora Pina, la cognata di Piero, il macellaio che allora serviva i suoi clienti dal locale all'inizio di Via Lippi. Tornato nel 1945 dalla prigionia in Germania, si era ripreso con entusiasmo e volontà e aveva già avuto un analogo negozio in Via Spinasse. In quelle vicinanze doveva aver conosciuto la sua futura moglie, Ernestina. Lei era uno dei sei figli, tre femmine e tre maschi, di Attilio e Rosa. Cugini Attilio e Rosa portavano tutti e due il cognome Artesani e questa particolarità con lei che faceva artesani anche da ragazza li ha accompagnati per tutti gli anni della vita. Attilio e i suoi, come fratello Mario e famiglia, abitava da giovane nella grande cascina San Siro, tanto grande che si era usi chiamarla Borgo San Siro. Il complesso centrale si erigeva in quella che si chiamava allora Via Caracciolo, ora Via Vigliani, proprio nell'area dove sorge ora l'Esse Lunga. Era una costruzione che anche nel declino degli anni 30 si sviluppava su di una vasta superficie e l'edificio centrale aveva tre piani, probabilmente l'ultimo destinato a magazzino e fienile. Di datazione non molto precisa, esisteva però già all'epoca della dominazione spagnola, scelta per villeggiatura dei viceré e forse anche dello stesso re di Spagna, quando si legava nei possedimenti in Lombardia. e dietro la cascina San Siro si vedeva una chiesetta tuttora esistente, che risale al 1456, lo stesso anno della costruzione per iniziativa di Francesco Sforza dell'ospedale maggiore. E nelle immediate vicinanze una costruzione in falso stile rinascimentale datata 1927, beh, ora convento di suore. Si chiama Villa Triste e fu teatro di infamie fasciste a non finire dopo l'8 settembre del 43. Quasi incuranti dell'essere esposti agli occhi di tanta gente, quegli sgherri torturavano e uccidevano i malcapitati che cadevano alle loro mani. E vi sono bambini di allora che dicono, inorriditi a distanza di tempo, di averli visti in azione. La cascina San Siro, in quei giorni bui, non c'era già più, distrutta completamente da uno dei bombardamenti dell'agosto di quell'anno. Per tornare al filo esile che segna questa testimonianza, passiamo a ricordare che dei due fratelli artesani, Attilio, che faceva l'agricoltore e nei campi fertilissimi delle piene dell'Olona, coltivava lungo il tracciato di Viale Murillo bellissime, buonissime fragole. Beh, anche lui, però, non disdegnava di coltivare, come tanti altri contadini ortolani, anche prodotti della terra di più ampio smercio. Le colture erano raggruppate per specializzazione e da una parte c'erano i Shigulat con le loro cipolle e dall'altra i coltivatori di rape. In particolare della qualità Buyok Bianc, che si diceva fossero un toccasana per il mal della preia, cioè calcolosi urinaria, allora molto diffusa e non certo per abuso di carni rosse, anzi. Da lì i prodotti degli orti venivano portati al verziere di allora, ora largo Marinai e con carri a cavallo. L'Olona era allora completamente scoperta e con il suo bravo ponte all'altezza dell'attuale Piazzale Lotto è nella memoria di qualche anziano per le opere di ricanalizzazione eseguite a cavallo del secolo. Il nuovo letto del fiume era a un livello sensibilmente più basso del vecchio corso e i ragazzi di allora si divertivano un mondo a nuotare e a tuffarsi in corrispondenza dei Tri Baselun, che erano tre gradini che dividevano in tre salti il dislivello totale di circa 5 metri. E quello dei carri a cavallo, con le stalle degli animali nei cortili e i maniscalchi al lavoro. È il primo ricordo dell'infanzia in cui ci parla la signora Gianna. Lei li rivede, ma si trovano in tutta Milano stalle e ripari per i carri. Nello stabile dove abitavano i nonni in via Ferrari. Era questa allora una strada, proseguimento di Corso Como, scomparsa ora nella creazione del nodo ferroviario della stazione Garibaldi. www.redigio.it e la storia continua.